le vecchie e inefficaci ricette del governo contro l'evasione fiscale. Il tema della lotta all'evasione fiscale non sembra essere prioritario nell'agenda di questo governo, nonostante l'evasione continui a essere alta e costituisca un rilevante freno alla crescita e un rilevante fattore di aumento delle diseguaglianze distributive. Il governo ha scelto di riproporre misure di semplificazione per contrastare il fenomeno, ma si tratta di una linea già percorsa, con risultati decisamente deludenti, di Guglielmo Forges d'Avanzati. Si calcola che l'evasione fiscale in Italia ammonti a un importo compreso, a seconda della metodologia di stima, fra i 90 e i 140 miliardi di euro. Non si tratta esclusivamente di una questione di ordine etico, sebbene quest'ordine di motivazione sia ovviamente di massima rilevanza, ma anche di un problema di massima rilevanza per la crescita economica e la distribuzione del reddito. Innanzitutto, va rilevato che in presenza di un'elevata evasione fiscale e di un elevato debito pubblico, la tassazione su famiglie e imprese che non evadono né eludono è ovviamente molto elevata, cosa che contribuisce a spiegare l'elevatissima e crescente pressione fiscale in Italia e il fatto che essa è strutturalmente più elevata della media europea. È palese che l'illegalità ha un costo. Ed è possibile rilevare che un'elevata evasione fiscale è un problema non solo perché riduce il tasso di crescita, ma anche perché contribuisce a rendere sempre più diseguale la distribuzione del reddito. Ciò per le seguenti ragioni. 1. L'economia italiana sperimenta l'apparente paradosso di una costante riduzione della spesa pubblica e di un costante aumento del debito pubblico, non solo in rapporto al PIL ma anche in valore assoluto. Si tratta di un paradosso appunto apparente, la cui soluzione si rileva in questa sequenza. La riduzione della spesa pubblica comporta riduzione dell'occupazione e del tasso di crescita. La riduzione del tasso di crescita accresce il rischio di insolvenza da parte dello Stato, ovvero accresce la probabilità che lo Stato non sia più in grado di onorare il suo debito. Ciò impone allo Stato di emettere titoli con tassi di interesse crescenti per far fronte alla loro maggiore rischiosità. In più, in un assetto istituzionale nel quale è fatto divieto alla banca centrale di monetizzare il debito, ovvero di stampare moneta per acquistarlo, la tassazione finisce pressoché inevitabilmente per gravare sul lavoro e sulla piccola impresa. Nel rapporto OCSE 2014 Taxing Wages si legge che la tassazione sul lavoro in Italia è la più alta fra quella dei maggiori paesi industrializzati e che la tassazione in Italia supera nettamente la media OCSE soprattutto sui salari più bassi, 44,7% contro 32,2%. Ciò ha ragione della duplice considerazione che non è conveniente né tassare i propri creditori né tassare potenziali contribuenti che godono di elevata mobilità territoriale. Si consideri, a riguardo, che il principale creditore dello Stato è il settore bancario, che potrebbe reagire a un aumento della tassazione sui suoi utili riducendo l'acquisto di titoli. E si consideri anche che le grandi imprese possono reagire a un aumento della tassazione minacciando la delocalizzazione o realizzandola di fatto. In entrambi i casi, le entrate fiscali derivanti dalla tassazione di questi potenziali contribuenti potrebbero essere di entità irrisoria o, al limite, nulla. E, ancor peggio, nel primo caso si determinerebbero ulteriori problemi di vendita di titoli di Stato e, con riferimento alle delocalizzazioni, si determinerebbero ulteriori riduzioni del tasso di crescita, come conseguenza dei minori investimenti. A ciò si può aggiungere che l'incremento della tassazione sul lavoro genera un duplice effetto recessivo. Un'elevata evasione fiscale, in quanto si associa a maggiore tassazione sul lavoro dipendente, genera effetti ridistributivi a danno dei percettori di redditi bassi, ovvero di famiglie con più elevata propensione al consumo. Ne segue una riduzione dei consumi, della domanda, dell'occupazione e del tasso di crescita, che delinea una spirale viziosa per la quale, a fronte della contrazione del tasso di crescita e della conseguente maggiore rischiosità dei titoli del debito pubblico, si rende necessario accrescere ulteriormente la tassazione sul lavoro per far fronte all'aumento dell'onere del debito. In più, un'elevata tassazione sul lavoro, e dunque la riduzione dei redditi disponibili, deteriora la qualità del lavoro stesso, dal momento che rende più difficile l'accesso ai servizi sanitari e all'istruzione, con conseguente calo del tasso di crescita della produttività. Questo effetto è accentuato dal fatto che la contrazione dei consumi e della domanda riduce i profitti, e fratto o genera fallimenti, riducendo gli investimenti e producendo, anche per questa via, effetti di segno negativo sul tasso di crescita della produttività del lavoro. 2. Assumendo data la moralità fiscale dei contribuenti, in quanto la riduzione della spesa pubblica si traduce in una riduzione dell'occupazione nel settore pubblico, dove il prelievo fiscale è alla fonte, ed è dunque limitato, se non nullo, lo spazio per l'evasione. Ciò contribuisce quantomeno a rendere possibile ulteriori aumenti dell'evasione fiscale. Si può anche rilevare che, come attestato dalla Ragioneria Generale dello Stato, l'incidenza dell'evasione fiscale non è uniforme sul territorio nazionale, ed è mediamente più alta nelle regioni settentrionali, così che essa contribuisce a produrre diseguaglianze distributive anche su scala regionale, a danno delle famiglie meridionali. Se non vi può essere dubbio sul fatto che l'evasione fiscale contribuisce a frenare la crescita economica e ad accentuare le diseguaglianze distributive, si possono avanzare molte perplessità sulla linea che il governo intende perseguire, e sintetizzata così dal nostro Presidente del Consiglio: bisogna cambiare approccio verso il cittadino, che si deve sentire moralmente accompagnato, e il pubblico non è solo controllore, ma diventa il consulente. Per chi sbaglia non ci sono scappatoie, va stangato, ma le norme vanno rese più semplici. La semplicità è presupposto per il contrasto alla criminalità. Le misure di semplificazione, come previsto nella legge di stabilità, dovrebbero consentire un recupero di gettito derivante dal contrasto all'evasione pari a 3,5 miliardi di euro. Per provare a capire se la strategia governativa possa rivelarsi efficace, occorre partire da un dato. Su fonte Banca d'Italia si registra che la gran parte dell'evasione è generata da imprenditori e lavoratori autonomi, ed è prevalentemente concentrata al nord. Il fenomeno non sembra avere andamenti ciclici, e si registra che le normative di contrasto fin qui poste in essere sono state sistematicamente ed efficacemente aggirate. La convinzione che si possa recuperare gettito attraverso semplificazioni del sistema di pagamento delle imposte, convinzione che si basa sull'idea che si evade perché è difficile pagare, è ormai un topos delle strategie di contrasto all'evasione, essendo stata alla base dei tentativi di contrastarla almeno a partire dall'ultimo governo Berlusconi, e riproposta dai governi Monti e Letta. In tal senso, le proposte di Renzi non sono affatto nuove, e data l'evidenza suggerita dall'esperienza recente, laddove i recuperi di gettito sono stati assolutamente irrisori, non vi è da aspettarsi che la semplificazione sia risolutiva. Ed è anche legittimo ritenere che l'aumento delle entrate derivante dalla minore evasione, così come previsto dalla legge di stabilità, sia ampiamente sovrastimato. Il governo Renzi incita all'evasione fiscale. di Bruno Tinti da Il Fatto Quotidiano, 17 dicembre 2014. Domanda per i miei 24-25 erano quelli di Alessandro Manzoni, è un fatto di modestia, lettori. Considerato che 1. L'Italia è uno dei paesi più corrotti del mondo e la corruzione si fa con il nero, cioè con i soldi frutto dell'evasione fiscale. 2. L'Italia è sull'orlo della bancarotta da almeno 5 anni e ogni anno si tagliano servizi essenziali, tra cui in particolare quelli sanitari e giudiziari, senza i quali un paese smette di essere civile. 3. Il bottino rappresentato dall'evasione fiscale si aggira, secondo i calcoli di Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate, Eurispes e Camere di Commercio, queste ultime un po' interessate al ribasso, tra i 90 e i 200 miliardi di euro. 4. Dovrebbe, pertanto, essere necessario recuperare il gettito fiscale evaso che, secondo il Ministero delle Finanze, che non lo dice espressamente, lo si ricava con fatica dai dati online, proviene per il 90% dal popolo dell'IVA e dalle piccole e medie imprese. 5. Gli accertamenti fiscali sono pari al 10% scarso delle dichiarazioni presentate, il che vuol dire che il contribuente italiano sa che nel 90% dei casi può scrivere Viva l'Italia sulla dichiarazione dei redditi e nessuno gliene chiederà conto. 6. La durata del processo tributario è in media di circa 8-10 anni, sicché il progetto eversivo, anche evasivo, ma eversivo, esprime compiutamente il concetto di pagare se va male, magari si cade nel 10%, le imposte a babbo morto diventa ragionevolmente molto vantaggioso, se non ti scoprono non paghi per niente, se sì paghi il dovuto. 7. La percentuale di effettivamente riscosso sul definitivamente accertato non arriva al 12%, sicché il progetto di cui al 6 è a maggior ragione fatto proprio dalla stragrande maggioranza dei contribuenti. 8. L'unico mezzo per indurre contribuenti che hanno constatato nel corso di decenni la vantaggiosa fattibilità dell'evasione a smetterla di frodare lo Stato e di vivere alle spalle degli sfortunati che non possono seguire il loro esempio, lavoratori dipendenti e pensionati, a quelli le tasse gliele prendono, non gli chiedono di pagarle. È la prospettazione di un male gravissimo, tanto grave che la relativa improbabilità di esserne colpiti non sia ragione di tranquillità, una severissima sanzione penale. 9. Questo sistema è proprio di tutti gli stati civili, in particolare degli USA, sicché ogni dubbio sulla sua legittimità e utilità non ha ragion d'essere. Tutto ciò considerato, perché il nero, la forma di evasione più diffusa, è gratificato come dichiarazione infedele, reato punito da 1 a 3 anni, il che significa nei fatti niente carcerazione preventiva, niente intercettazioni e una pena ridicola tra i 5 e gli 8 mesi, niente carcere, invece che frode fiscale, reato punito da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni con conseguente possibilità di carcerazione, intercettazioni e effettiva sanzione penale. B. Considerato che fino a 4 anni di pena comunque in carcere non ci si va, non mettono allo studio una riforma per aumentare le pene per gli evasori fiscali. C. Al contrario, stanno progettando di aumentare le soglie di punibilità, che significa non considerare reato la frode o la dichiarazione infedele se l'imposta evasa è inferiore a una soglia variabile tra i 150.000 euro e i 400.000 euro. Non hanno pensato che 150.000 euro equivalgono a ricavi per 300.000 euro e che 400.000 euro significano un nero di 800.000 euro. E hanno solennemente dichiarato che l'elusione fiscale, il sistema praticato dalle grandi imprese per frodare il fisco, non è penalmente rilevante. e non adottano il sistema di imputare in via diretta le somme sequestrate nel processo penale al pagamento delle tasse evase. Una volta riflettuto su queste domande, diciamo così, propedeutiche. 1. Perché questo trattamento di favore agli evasori? 2. Ma sono incompetenti o venduti? 17 dicembre 2014.